Filippo Celata, autore di un articolo, Come cambieranno le città degli affitti brevi Airbnb dopo la pandemia. Pronto, ci senti?
Sì, ciao, ciao a tutti.
Ciao. Ecco, andiamo un po' a parlare di città, anzi prevalentemente i centri città. Abbiamo fatto finora un excursus che ha trattato un po' sui lavoratori del settore turistico e un po' su come il turismo si è usato come strategia o come arma all'interno dei processi internazionali, ma vediamo un po' più nello specifico insieme a te quel che come il turismo insomma ridisegna un po' le nostre città e soprattutto il diritto all'abitare, un diritto messo spesso in discussione quando ci si parla delle piattaforme digitali degli affitti brevi come per esempio Airbnb, di come quest'ultime insomma si sia paventata una loro morte con questa pandemia e che invece non è così, perché appunto sono piattaforme abituate che nascono insomma in seno alla crisi del 2008 e riescono a resistere a tutti i vari scossoni del capitalismo. Dunque, se ci vuoi spiegare meglio per partire un po' che cos'è questo capitalismo delle piattaforme.
Sì, no, in questi giorni si è parlato molto di crisi del turismo e anche moltissimo appunto un po' di piattaforme per prenotazioni come Airbnb, parlando anche appunto di crisi di questo specifico ambito. Sicuramente appunto Airbnb, un po' come tutto il mondo del turismo, è attualmente alle prese con difficoltà enormi, però appunto se vogliamo comprendere poi queste difficoltà e anche gli effetti della crisi, a mio avviso bisogna distinguere appunto tra componenti del comparto turistico, diciamo così, più solide, più tradizionali, e invece questo capitalismo delle piattaforme, perché di fatto poi alla fine Airbnb non gestisce, no, come noto, alberghi, strutture ricettive, ma gestisce semplicemente l'intermediazione tra i cosiddetti host e i cosiddetti guest, quindi ha una differenza appunto di componenti diciamo più pesanti, più tradizionali, ha un modello di business molto sottile, molto esternalizzato, no? Nel senso che fondamentalmente deve solo gestire l'interfaccia di intermediazione. E quindi fondamentalmente anche molto semplicemente i costi della crisi li può scaricare sugli host, sui proprietari degli appartamenti, mentre di fatto la piattaforma può anche sopravvivere a un periodo di calo di ricavi. Questo ovviamente poi dipende da alcune caratteristiche interne, finanziarie, che noi non possiamo conoscere, potrebbe anche fallire. Quello che sostengo è che appunto il modello Airbnb, che più che Airbnb è il problema, ed è anche la chiave per comprendere come eventualmente resisterà e uscirà dalla crisi, ed è anche poi sempre questo modello a causare poi quei problemi sulle città a cui accennavi precedentemente.
Ecco, sì, mi viene in mente su quest'ultima cosa che hai detto, come per esempio Foodora si è stata scalzata da Glovo, per esempio, a proposito di piattaforme, e che insomma il succo di quel modello di food delivery non sia cambiato, è solo cambiato il nome dell'azienda, anzi poi gli amministratori sono più o meno anche gli stessi, si somigliano. E ecco, a proposito, qualche tempo fa è uscito un video di Cairo, presidente della SET, di vari giornali, che esaltava il momento come fosse un momento ottimo per certi gruppi finanziari, e sembra che anche il mercato immobiliare segua il trend che si sta evolvendo in questi ultimi due mesi, in cui i pesci più grandi, oppure come dicevamo quelli più resilienti, capaci di minimizzare le spese, saranno quelli che sopravviveranno a beffa invece di tutti gli attori un po' più piccoli, di quegli host che all'inizio avevano usato per esempio Airbnb per pagarsi una parte delle spese o degli affitti, quindi che comunque restavano a abitare laddove ospitavano, e invece sembra che queste figure saranno scalzate da multi housing capaci invece di essere ancora più rapaci in un periodo così di deflazione magari del costo delle case.
Beh sì, diciamo che, come dire, c'è un problema in termini appunto di quelli che sono gli effetti della crisi, che da un lato di tipo verticale, cioè quanto appunto la piattaforma Airbnb stessa possa meglio o peggio resistere rispetto poi a quelli che sono i terminali, cioè chi poi alla fine affitta turisti, gli host, i proprietari. E poi c'è un problema anche, come dire, orizzontale, nel senso che è evidente che, come dire, tutte le crisi hanno sempre degli effetti estremamente selettivi, no? Fondamentalmente sopravvivono i più forti, ok? Nel lockdown questa circostanza la mostra in maniera molto chiara, perché chi è che si può permettere di resistere, no? A 2-3 mesi di blocco totale, o ha poi anche un periodo di recovery che comunque sarà più o meno lungo, ovviamente chi ha le spalle più forti. E quindi fondamentalmente in questo caso, e poi un'altra caratteristica della crisi, che molto spesso non crea nulla di nuovo, ma finisce magari per accelerare dinamiche precedenti che magari erano più sotterranee, che invece diventano preponderanti. E nel caso specifico appunto di questo segmento del mercato turistico, una delle dinamiche precedenti era sicuramente una sempre maggiore concentrazione del mercato, e sia in termini, diciamo, di guadagni, ma sia anche in termini di intermediazione. E quindi chi probabilmente subirà di più sono proprio quei piccoli host, magari quei piccoli proprietari, no? Quella classe media impoverita, no? Che magari affitta la casa della nonna per arrotondare il reddito, lo studente che subaffitta una stanza. È chiaro che queste forme, no, del fenomeno, che fondamentalmente producono reddito, sono un po' paradossalmente più in crisi rispetto ad altre forme del fenomeno che invece estraggono rendita. Per dire, la rendita può anche rimanere dormiente per un po', chi invece ovviamente ha problemi di reddito perché deve mangiare probabilmente uscirà dal mercato prima degli altri. È chiaro che in questo scenario, sempre una dinamica precedente, questa decrescita esponenziale di queste società di multi-hosting, che sempre più spesso, no, affittano per conto dei proprietari, no? Anche perché insomma ormai è diventato un mercato sempre più professionalizzato, dove c'è bisogno anche di un certo standard di servizio, e quindi fondamentalmente loro lo gestiscono in maniera molto più professionale. Anche qui ci sono delle società molto piccole, no, che anche, se vogliamo, anche un fenomeno positivo, un'economia che si è sviluppata intorno al fenomeno. Sono invece anche altre società molto grandi, che sono in genere poi tra l'altro società immobiliari, che potranno per esempio rastrellare ancora di più offerte sul mercato, quindi possono più facilmente gestire una riduzione complessiva della domanda. D'altro lato io sostengo che non vada neanche demonizzato questo fenomeno, perché in un certo senso queste società che fanno sottraggono rendita ai proprietari e in parte la distribuiscono anche come reddito ai loro dipendenti. Bisogna in qualche modo appunto evitare un po' troppo di personalizzare il problema, no? Che non sono Airbnb piuttosto che singole società di intermediazione, ma cercare un attimo di capire che cosa sta succedendo e quali sono poi appunto i fattori amplificativi che la crisi determinerà.
Ecco, sicuramente quello che si sta vedendo sono i centri delle città completamente vuoti, che non solo un problema che riguarda non solo il centro città, ma anche i vari quartieri, diciamo, della Movida. Almeno qui a Torino forse il quartiere che più ha subito questa pandemia è stata Vanchiglio, un quartiere prettamente studentesco, incastrato tra due università, che si è visto svuotare, e anche tutti i negozi o le botteghe, dai panifici o quelli che potevano rimanere aperti, si sono visti tristemente senza nessun cliente, costretti a chiudere, e rimasti aperti sono rimasti solo i centri commerciali, tornando al discorso di prima. E dunque anche seguendo il tuo articolo, da questo vuoto bisogna innanzitutto immaginarsi un po' il domani, come restituire ai centri città, a questi luoghi di prima periferia, un'importanza abitativa dove le persone possano tornare ad abitare e non essere solo luoghi di consumo e mordi e fuggi con affitti brevi o affitti unicamente a quelle figure di professionisti, diciamo, a progetto che le vivono per qualche mese, concluso l'attività. Così, quali potrebbero essere alternative o nuove forme di ricollocare i cittadini a vivere la città e il loro centro?
Eh sì, appunto la crisi, diciamo, ha mostrato un po' in maniera molto chiara alcuni problemi che riguardano le nostre città. Innanzitutto il fatto che molte zone di queste città, in particolare quelle più centrali, sono caratterizzate sempre di più da forme di abitare temporaneo, forme comunque di fruizione molto temporanea. Quindi chiaramente laddove poi magari a Roma, piuttosto che a Firenze, a Venezia, il problema principale è il turismo, lo spopolamento anche delle zone centrali, dei centri storici per via del turismo, in realtà quello che poi andiamo a vedere è una forte crisi di tutte quelle zone, quelle città che sono anche un po' più monofunzionali. Pensiamo anche a quei quartieri che sono caratterizzati da molti uffici, oppure appunto, come hai detto tu, quelli caratterizzati da movida, cioè in generale quelli che basano poi fondamentalmente le loro fortune dall'afflusso giornaliero di visitatori, di user e quant'altro. È chiaro che in questi casi l'intera economia di questi quartieri si va poi a orientare su quel segmento di domanda, no? Perché è anche un segmento di domanda più ricco, magari di quei pochi abitanti che rimangono. E quindi chiaramente poi una crisi come questa, che però poi non è la prima, no, non sarà l'ultima, mette un po' a nudo tutte queste fragilità. E chiaramente le città in questo momento sono un po' disperate, no, da questo punto di vista, il che crea anche uno spazio, se vogliamo, di opportunità. Per tornare al discorso di Airbnb, per esempio, molti amministratori appunto delle città più turistiche, già prima della crisi si era, per fortuna in Italia ancora un po' di ritardo, iniziato a parlare un po' del problema Airbnb, no? Che poi qual è il problema Airbnb? Adesso tra parentesi, non è tanto la turistificazione in sé, ma il fatto che ovviamente consentendo l'affitto di appartamenti residenziali hanno un impatto molto diverso, molto diretto, diciamo, sul spopolamento di alcune zone. E quindi fondamentalmente emerge un po' da un lato, no, il tentativo di, con la speranza di tornare nel prima possibile alla situazione di partenza, ma dall'altro anche, diciamo così, dei ripensamenti, una ricerca di alternative. Il problema è che però poi quando andiamo nel merito di queste alternative sembra quasi, appunto, che, come dire, i nostri stessi amministratori siano un po' vittime di un immaginario, no, devastato da decenni di neoliberismo, no, per cui non riescono ad andare oltre un orizzonte meramente commerciale ed economico. Per cui il problema non sono le città e chi le abita e tutto quello che abbiamo detto, il loro svuotamento, la musealizzazione, la gentrificazione. Il problema per loro è molto più praticamente come dare nuovi clienti, no, a questa economia che si è strutturata rispetto a questo tipo di domanda che non c'è più e che quindi si è sviluppata intorno anche alla monocultura, alla monofunzionalità, con soluzioni che sono molto spesso anche un po' temporanee, no? Oppure qualcuno pensa agli alberghi in crisi, e figuriamoci, no? Sicuramente il problema è l'economia, il lavoro, siamo tutti d'accordo, ma che idea di città poi traspare, no, da questi discorsi? Cioè una città che è un po' ridotta al palcoscenico del consumo, pulito, sicuro, decoroso, militarizzato e ora, ahimè, anche sanificato, disinfettato, no? Ci sono, come dire, distopie dell'urbano che questa crisi dell'epidemia in qualche modo ha amplificato, che in qualche modo dovrebbero essere un po' messe in discussione. Se vogliamo, appunto, questo immaginario dei nostri amministratori è molto simile all'immaginario delle grandi piattaforme tecnologiche, no? Se si pensa alla smart city, no? Che è fondamentalmente una città senza abitanti. A questo si aggiunge ora l'immaginario degli epidemiologi, che ultimamente va per la maggiore, in cui fondamentalmente dobbiamo rimanere tutti a casa oppure uscire, se non separati da metri e metri, no? In questo modo in qualche modo si converge verso un paradigma di tipo sicuritario e disciplinare, che sicuramente è il tutto l'opposto da quello che dovrebbe essere l'obiettivo, ovvero dare nuova vita alle nostre città.
Esatto.
Ovvero farle vivere di vita propria in qualche modo.
Sì, forse hai colto benissimo il punto, quello che gli amministratori cercano di salvare non sono tanto le persone quanto più il capitalismo nelle sue nuove forme, e invece questo dà un ulteriore per continuare a creare divisioni sociali, che crea appunto, si fa forza anche del discorso sanitario per imporre una forma di securitaria di gestione della città. Sicuramente ne vedremo delle belle nell'arredo urbano, come per esempio i termoscanner all'interno delle metropolitane, oppure la gestione del trasporto pubblico sempre a scapito di chi effettivamente ne deve usufruire. Insomma, ci saranno tante trasformazioni. E poi ti volevo lasciare con un'ultima riflessione, che appunto si è parlato tantissimo in questi mesi dei tagli al settore sanitario, che sono state anche la causa di tantissime morti, o comunque della non possibilità di porre delle cure efficaci, però sembra che il discorso pubblico riguardi solo la sanità, invece riguarda tantissime cose, tra cui anche il diritto all'abitare. Nel dibattito politico non esce mai fuori il discorso appunto di sostegno per esempio per gli affitti. C'è stato uno sciopero degli affitti che però è partito dal basso e non è riuscito a trovare nessuna sponda politica, così come per esempio rindirizzare tantissime case vuote appunto comprato da questi multi housing o appunto dalle agenzie per le case che potevano essere usate per esempio per isolare i contagiati, dargli e non ammassarli in delle strutture dove poi appunto hanno trovato dove si sono infettati. Ma anche il discorso delle case pubbliche, delle case popolari o degli affitti calimerati, sono tutti discorsi legati all'abitare o anche la non criminalizzazione dell'occupazione. Insomma, sono tutti vari discorsi che riguardano il diritto all'abitare, che non hanno trovato nessuna sponda politica e non hanno trovato neanche un minimo di discussione. E invece, secondo me è anche quello un modo per ripartire, per ridisegnare un modello di vita che non sia prettamente mercificatorio.
Sì, sicuramente il tema dell'abitare, no? Se vogliamo, un po' al centro di tutti il discorso che portano avanti i movimenti sociali in questi anni, con scarsissime sponde da parte politica, laddove veramente non si riesce a mettere neanche il problema sull'agenda, quindi tutto si risolve poi alla fine con politiche di tipo locale, tentativi in qualche modo di influenzarli. Lì i problemi sono enormi. Per esempio abbiamo citato il patrimonio pubblico, effettivamente le nostre città, io vivo a Roma, c'è un patrimonio pubblico immobiliare che potrebbe essere utilizzato per finalità residenziali enormi, che per esempio adesso invece si sta svendendo e a volte non si riesce neanche a spenderlo. Cioè ci sono una serie di problemi che sono da un lato proprio di immaginario strategico, discorso, cioè l'idea, cioè mancano un po' le idee, no? Anche su come valorizzare, no? Questo patrimonio, ma in senso letterale, non in senso semplicemente di fare cassa. E poi ci sono proprio una serie di problemi finanziari che molto spesso con la scusa, come dire, che le amministrazioni non hanno soldi, non possono investire, quindi non possono ristrutturare, alla fine si cedono, se non si spendono, ai privati, senza neanche condizionare poi l'utilizzo di questo patrimonio delle finalità di interesse pubblico. C'è un enorme problema che ha a che fare anche per esempio con gli sfratti, con situazioni di morosità degli inquilini, che se vogliamo torniamo all'inizio, perché uno dei motivi per cui è tanto attrattivo, no, affittare ai turisti è molto semplice, perché se io vado su Airbnb, affitta ai turisti, addirittura prende i soldi dell'affitto ma arrivano ancora prima che arrivi il turista dopo 3, 4, 5 giorni se ne va, ovviamente se invece si mette a casa, in casa un inquilino, tutta una serie di problemi che in qualche modo quindi dovrebbero essere risolti sia su base normativa che anche in termini di sostegno economico, c'è tutto un problema di cosiddetti canoni concordati, e quindi anche accordi territoriali che coinvolgono da un lato proprietari ma dall'altro anche le autorità per stabilire appunto dei livelli di affitti più o meno ragionevoli, che però ormai sono quasi a livello dei valori di mercato, quindi sicuramente quello è a mio avviso, no, il problema principale che sta emergendo da questa crisi, anche perché il diritto all'abitare appunto è anche riconosciuto dalla Costituzione ed è basilare. L'unica speranza è che appunto il dramma che già stiamo vivendo da questo punto di vista e che non può che amplificarsi in futuro possa suonare un po' come campanello d'allarme. D'altro lato ci sono dei fattori positivi, per esempio si attende un drastico calo delle compravendite immobiliari, per cui fondamentalmente i proprietari non è che abbiano molte alternative, no? E anche ovviamente di conseguenza un drastico calo dei valori immobiliari, e quindi chiaramente una politica abitativa che prevede magari un ruolo più forte da parte dello Stato, sia di tipo diretto che di tipo indiretto, può agire molto più facilmente in un quadro, diciamo, in cui si riducono i valori immobiliari. D'altro lato in realtà questa riduzione non avrà effetti dal punto di vista, perché noi siamo in questi anni in una situazione paradossale in cui si riducono i valori immobiliari ma aumenta l'emergenza abitativa, semplicemente perché i redditi si riducono più velocemente di quanto si riducono i valori immobiliari, quindi fondamentalmente siamo veramente in un cul-de-sac, ci vuole veramente molta immaginazione e molto coraggio, no? Ma innanzitutto bisogna capire appunto in nome di chi, no? Noi progettiamo politiche e costruiamo le nostre città, che appunto è semplicemente tutto un problema di economia, magari con la legittimazione che bisogna creare posti di lavoro, oppure se vogliamo affrontare alla radice, no? Un po' questi problemi sociali che sono anche problemi urbanistici, che oggi appunto paradossalmente si pongono non solo nelle periferie, no? In quelle che continuiamo a chiamare periferie, ma che riguardano anche il centro delle città, cioè che si creano dei problemi sia in periferia che al centro, così come delle opportunità sia in periferia che al centro. Dovremmo favorire poi anche dei tessuti residenziali misti, perché anche qui la monofunzionalità oppure l'omogeneità socio-economica dei nostri quartieri poi diventa un fattore di vulnerabilità, quando invece la parte sociale è più mista, il quartiere è più vivo, cioè ci sono benefici per tutti, no? Però fondamentalmente questo tipo di visione stenta un po' ad affermarsi, e su questo forse dovremmo, no, un po' lavorare, appellandosi un po' al coraggio, no? Non tanto alla paura, che in questo periodo va molto di moda.
Appellarci non solo a qualcuno ma anche ritornare a farci sentire con percorsi dal basso che più volte insomma hanno dato dei risultati almeno in un primo periodo per offrire a tutte e tutti un tetto quantomeno sopra la testa. Però sicuramente ci vuole una capacità di guardare anche al domani appunto e a ridisegnare il ruolo della città, che non sia solo un ennesimo avamposto del capitale dove attrarre turisti e creare denaro. Va bene Filippo, io ti ringrazio anche perché qui abbiamo già sforato e niente, magari ci risentiremo una prossima volta.
Grazie a te, grazie a voi.
Ciao.